Io mi sono dato da fare in questi mesi a raccogliere tutto quello che è un conoscibile, cioè le conoscenze della psicoterapia, e mi rendo conto che è un po' un limite mettere le mani davanti, è così. È un po' un limite quello che andrò dicendo, perché noi stiamo trattando di vita quotidiana, dove ciascuno di noi vive delle esperienze con non piccole difficoltà, dalle tensioni normali, dai conflitti cosiddetti fisiologici, ad altri invece che sono conflitti che hanno delle grosse ripercussioni sulla comunità stessa. Quindi trattare di questo argomento partendo da concetti che sono tipici della psicoterapia, voi capite che un conto è attingere ad un contesto ben preciso, dove però ci sono delle grosse conoscenze nel discorso del recupero della persona umana, applicate nella vita quotidiana, dove ci sono delle dinamiche di gruppo che sono più complesse rispetto a un rapporto uno a uno, voi comprendete che insomma, bisogna fare un po' la tavola, bisogna tradurre poi, ecco, nella vita quotidiana. Quindi io mi sono dato da fare per avere questa idea, anche se io sono di età avanzata, però negli anni del mio insegnamento ho battuto su tutte le cose fondamentali, no? Soprattutto quando c'era da insegnare a personale, operatori sociali, infermieri, così via. No, sono due cose fondamentali su cui per me era diventato un cavallo di battaglia, ovviamente partendo dall'esperienza che ha una comunità religiosa, insomma. Comunque i due punti centrali su cui anni ho combattuto e ho battuto alle giovani generazioni era: uno, il processo di comunicazione fondamentale, e secondo, l'attenzione alle dinamiche di gruppo. Sono due cose che ogni operatore sociale deve tenere conto nel momento in cui si prende cura degli altri. Questa cosa qui, poi ovviamente, ce l'ho nel sangue, perché è importante, no? Soprattutto in una vita comunitaria, è importante dedicare questa attenzione a questi due aspetti, la comunicazione e la dinamica di gruppo. Comunque questa mattina io avrei grosso modo, quindi per dire da dove sono partito, sulla base appunto delle indicazioni che sono amate che mi aveva dato, penso d'accordo appunto con i suoi consiglieri, con le sue consigliere. E, due argomenti, no? Il primo argomento che seguirò, se non vi stancate troppo, è: l'adulto come è arrivato ad essere adulto? Dico questo perché parleremo per esempio di memoria. Cioè, cosa c'entra la memoria con le situazioni di difficoltà? C'entra. C'entra perché sono alcune conoscenze recentissime che hanno un po' scalzato quella che è un po' la storia della psicoterapia. Parleremo di memoria e poi capirete di cosa, perché intendo. Parlo di memoria, no? E quindi la prima parte riguarderà soprattutto come siamo arrivati ad essere adulti, perché tutto questo ha un'incidenza sulle relazioni di oggi. Quindi non faremo un percorso dell'età evolutiva, ma abbiamo capito oggi, o meglio gli esperti, i ricercatori hanno capito oggi, che alcune dinamiche della prima infanzia sono presenti. Quindi non è un corso per, diciamo, gli insegnanti di scuola dell'infanzia o asilo nido, ma è un tentativo di selezionare alcuni concetti che ci aiutano a leggere il comportamento della persona adulta. Quindi cosa ci serve? Ci serve perché magari se riusciamo ad appellarci ad alcuni concetti, per esempio mi ricordo una frase di un mio supervisore, e quando si vedeva in difficoltà ci suggeriva: prova a pensarlo che è un soggetto sofferente che ha ha una situazione nevrotica, quindi non è in grado di andare a raggiungere quello di tutti gli aspetti. Comunque questo su questi particolari vedremo. La seconda parte invece mi soffermerò sulle tecniche, che non sono tecniche, sono principi di psicoterapia che andrebbero anche molto bene ad essere assunti anche nella vita quotidiana. Prima si parlava di ascolto, ho sentito anche, poi qui avete, io seguirò grosso modo lo schema che ho preparato. Perdonatemi perché non ce l'ho fatta a dare una relazione, perché mi sembrava anche molto faticoso esprimere per scritto quello che dirò, e seguirò questo schema. Comunque la seconda parte riguarderà soprattutto i tipi di intervento che potrebbero essere molto utili e soprattutto assunti per affrontare le persone che possono avere difficoltà. Va bene, io ho introdotto questa cosa qui appellandomi alla, perché noi dirà parleremo di psicologia, di ricerche scientifiche, però il sottofondo è, e poi alla fine del Vangelo, noi siamo ricchi di una conoscenza evangelica che con un po' di flessibilità siamo in grado di ritornare. Per esempio, avevo messo qui come introduzione: l'amore di Cristo diffuso nei nostri cuori spinge ad amare i fratelli e le sorelle fino ad assumerci le loro debolezze, i loro problemi, le loro difficoltà, in una parola, fino a donare noi stessi. Questa è una frase tratta dal documento Vita Fraterna in Comunità numero 21. Ecco, tra l'altro accennerò questa cosa qui, cioè mi sono rifatto un po' a tre documenti che sono documenti importantissimi, che hanno segnato il passo della maturazione della vita religiosa. Uno è il documento sulla formazione, moltissime istituzioni. Il secondo è Vita Fraterna in Comunità. Il terzo, l'ultimo in ordine di tempo, nel 2008, il documento sull'autorità e obbedienza. Questi tre documenti sono documenti molto importanti che contengono in sé tanti principi di realtà e anche tanti contenuti, diciamo, relativi alla psicologia. Comunque, allora, un po' di premesse. Sono premesse che sono un po' un credo mio, insomma, no? Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Ridere questa frase evangelica, no? La frase diventata una lettera ai Romani. In fondo, il vero successo nelle psicoterapie è proprio qua. Cioè, la capacità di vedere nell'altro che soffre, vedere la tua. Abbiate gli stessi sentimenti gli uni verso gli altri, no? Allora, la dinamica della relazione richiede sempre soluzioni da costruire, non c'è una tecnica. Se io incontro 10 persone, posso avere studiato fino in fondo la tecnica, che sono della compassione, non basta. A ognuno io devo inventare, cioè costruire con quella persona una modalità che devo inventare io, devo avere quella flessibilità e quella creatività che mi permette di, faccio una pausa perché l'attenzione, di realizzare l'incontro. L'incontro, per esempio, è un altro di queste attenzioni che determinati ricercatori che studiano questi problemi dice che la trasformazione di una persona avviene attraverso un incontro. Beh, detto così, poi magari qualche sottigliezza lo vedremo. Cioè, non è che è sufficiente magari una cosa di questo genere, noi ci incontriamo, voglio dire, è una cosa positiva. Però l'incontro io-tu è l'incontro con delle determinate caratteristiche che vanno in profondità. Allora in quell'incontro è possibile un processo di cambiamento. Viceversa vedremo. Quindi tutte le volte che noi ci troviamo di fronte a situazioni difficili, siamo chiamati a interrogarci non che cos'è, sul nostro operato, non sull'operato dell'altro. Io devo chiedermi, mi riappello a un'altra esperienza che ho avuto, Roma, mi ricordo quando ero giovane, insomma, no? Tanto per non essere troppo concettuali, quando ero giovane eravamo un gruppo di psicologi, avevamo il nostro formatore, c'era un problema che non riuscivamo a risolvere con una persona in difficoltà. E a un certo punto c'è questo supervisore che mi dà lì una frase pesantissima che mi porto oggi ancora con me. Le difficoltà di comunicazione sono collegate, uso una parola inglese che conosco poco, insomma, l'inglese, 50-50, 50-50. Quindi se tu non sei riuscito a relazionarti, a incidere, chiediti quel 50% se non dipende da te. L'altro 50% dipende dall'altro, ovviamente. Quindi, 50-50, quando io mi trovo di fronte a delle difficoltà, mi chiedo, ma che parole ho usato? Ho scelto il momento giusto? E l'atteggiamento che ho assunto? Qual è? Questo è quel 50% che ti permette di riflettere se tu non potevi usare una parola diversa, un pensiero diverso, un atteggiamento diverso, un tempo diverso per dire cose. Quindi 50-50, 50-50, chiediamocelo quando ci sono delle difficoltà nelle pensioni. Un altro credo di fede, però mio, che lo sento forte, credere sempre nella possibilità di cambiamento. Questa è una ideologia, cioè un pensiero astratto, ma se è il nostro credo, troveremo le strade e aspetteremo con tanta pazienza il processo di cambiamento. Se io non ho nel mio parlato genetico questa forte idea che io ho chiamato ideologia del cambiamento, cioè l'ideologia, voi sapete che è un pensiero rigido che non ha aggancio con la realtà, quindi è brutto parlare di ideologia, ma in questo caso se io credo che una persona può cambiare, lavorerò per farlo. Io mi ricordo quando seguivamo ancora la comunità terapeutica dei TOS, di Cotolengo, adesso non è più, e seguivamo i gruppi famiglia. Io ho visto della gente cambiare a 70 anni, 75, ovviamente erano in gruppi di auto mutuo aiuto, quindi quello che non facevo io poteva farlo la persona più, come dire, più esperta con lo stesso problema, no? Così, conoscete i gruppi di auto mutuo aiuto, cioè sono persone che si ritrovano perché hanno tutti sostanzialmente lo stesso problema, un po' qualcosa come avverrà oggi, no? Magari abbiamo uno stesso problema, cioè come affrontare determinate difficoltà, ci si incontrano e ognuno tira fuori la sua idea, la sua esperienza, e questo è un processo che aiuta a cambiare. Ma queste sono cose ormai assodate. E mi ricordo che c'era questa, partendo dall'idea che l'ideologia del cambiamento, io posso sperare che una persona pur di età potrà cambiare. È una sfida questa. Direte voi, dicevi delle parole, sì. Vabbè. Che tempi abbiamo? Solo per non magari concludere la prima parte che riguarda il livello di attenzione, spero di non portarvi ad essere, come si dice, ipnoinducenti. Perché? No, rispettiamo poi. Comunque, allora, come dicevo prima, cioè, sì, va bene che noi possiamo attingere dalle leggi della psicoterapia, tutte le ricerche che sono state fatte, delle cose anche molto interessanti, però noi abbiamo una vita quotidiana da gestire. Noi siamo in comunità e soprattutto è una comunità religiosa, cioè particolare, che ha degli obiettivi alti, e cioè costruire una comunità del regno, cioè una comunità dove c'è la giustizia, c'è la carità e così via, no? E c'è la verità, c'è l'autenticità e così via, e che richiede un lavoro sulla persona. Non è una cosa di astratto, sì, questo è l'obiettivo, ma il fatto stesso che noi stiamo in una comunità dobbiamo necessariamente metterci nell'ottica di lavorare sul nostro essere. E c'è una frase che mi ha sempre colpito, adesso non ricordo più dove, ma certamente voi mi potete suggerirla, per esempio sull'idea dello stare in una comunità religiosa per conformare i nostri sentimenti ai sentimenti di Cristo, una parola, conformare i nostri sentimenti, poi pensate, va a toccare il nostro essere di vita ai sentimenti di Cristo. Questo è l'obiettivo della comunità religiosa, o comunque di un lavoro su noi. Poi ho messo come interrogativo: esperti di comunione dovremmo diventare esperti di comunione, però non è un fatto scontato, ma è un fatto che ci invita a crescere. Allora, la comunità religiosa innanzitutto è una comunità, quindi è un gruppo che sottostà alle dinamiche di gruppo, dei gruppi anche cosiddetti normali, tenendo conto della diversità, come dicevo prima, che ci sono degli obiettivi molto alti, che sono il lavoro sull'ideale di vita. Però dobbiamo riconoscere che questa meta grande ha degli scarti nella vita quotidiana. C'è degli scarti che nella vita reale rispetto agli obiettivi ideali. Ed è forse questo è il motivo su cui noi dovremmo lavorare. Cioè, noi non possiamo partire dal fatto che la comunità religiosa è una comunità dove si lavora per il regno, si costruisce il regno e dobbiamo conformare i nostri sentimenti, perché il quotidiano non è così. A me parlo della comunità, insomma, se io devo parlare con un confratello, è quella la prima cosa che ti dice, ma vai un po', ma proprio così, e poi mi chiedo, insomma, si potrebbe dialogare, insomma, e così via, magari parli con un fratello, ma sta zitto, come se non avesse sentito. Voi capite che messaggi di questo genere è come se dicesse a me, ma tu non esisti, che è il massimo della violenza che si possa fare, no? Tu non esisti, quando non c'è riscontro. Vabbè, vedremo poi adesso queste cose. Cioè, per dire, lo scarto tra l'ideale, come dicevo prima, la costruzione del regno tra noi e fuori di noi, e la conformazione e il sentimento. Fare in modo che stare in comunità ci sia una serie di regole, di vincoli, di ideali che aiutano ad assorbire, a plasmare i nostri sentimenti con i sentimenti di Cristo. Quindi, come dicevo prima, si tratterebbe anche di ogni tanto riandare a rileggere un po' questi testi fondamentali, no? La pochissima istituzione, certo, di sovrapposizione, vita fraterna in comunità, che è bellissimo, e poi l'altro sull'autorità e obbedienza. Comunque, in questi documenti del Magistero ci sono alcuni pilastri che certamente ci aiutano ad andare oltre alle tensioni e ai conflitti e o comunque ad accogliere le persone in difficoltà. Questi, su questi aspetti che dicono attenzione all'ascolto della parola, alla comunicazione dei propri vissuti, le riunioni di comunità, la condivisione della fede e della parola. Questo è il documento Vita Fraterna in Comunità, ai numeri 29 e 34, no? Quindi ci sono dei punti fermi che il Magistero ci suggerisce per appianare tante tensioni e tante difficoltà, come dicevo prima, che sono lo scarto tra l'ideale e il reale. Però oltre a quello i documenti non vanno, cioè noi abbiamo delle esperienze concrete che invece ci interrogano su cosa fare, su come fare per aiutarci a superare le difficoltà. Va bene, entrando sempre nella comunità, qui o quasi tutti, comunque se non lo sono durando il tavolo, posso dirlo, ovviamente, posso dirlo, perché sono passato prima di in tante situazioni, se posso dire, poverette siamo, perché c'è il carico di tanti problemi. Ecco, se vogliamo, c'è una nuova versione che dobbiamo stare attenti, e noi di età, che parlo per me, magari non siamo stati tanto abituati, cioè noi siamo passati, come dice giustamente Vita Fraterna in Comunità, da una comunità di osservanza, tutti devono fare quello perché queste sono le regole, è vero, ad un altro tipo di comunità che è una comunità di autorealizzazione. Questa è una parola pericolosissima, pericolosissima. Bisogna intenderla cosa vuol dire autorealizzazione, sempre dentro una comunità religiosa, cioè secondo gli obiettivi della comunità religiosa, non che l'autorealizzazione mi piace così e che adesso la comunità deve realizzare i miei desideri, i miei pensieri, no? L'autorealizzazione è in relazione agli obiettivi che la comunità stessa ha, no? Per cui il ruolo dello superiore dovrebbe eccellere come un esperto di relazioni, perché prima poteva tranquillamente dire boh, se fa così, comunità di osservanza, punto, no? E si risolvevano i conflitti. Oggi c'è una, io lo chiamo in modo un po' provocatorio, il fai da te. Sta scritto anche, no? In tanti negozi, fai da te. Voi pensate questa cultura del fai da te, a partire dai cellulari e così via, no? E rischia di essere, di deformare il concetto di autorealizzazione, cioè una comunità con più di osservanza, perché tutto era concentrato sulle cose da fare, ad una comunità dove di autorealizzazione, cioè di realizzazione del tuo sogno vocazionale, che è diverso, insomma, no? Siamo sempre un po' introduzione, però penso che è venuto un po' a chiarire le cose, insomma. Quindi sostanzialmente ci si chiede una grande competenza relazionale. Questo è il, come dire, l'esigenza da parte di chi è posto, purtroppo, dicevo prima, in posizione di autorità. Esperti non solo di comunione, ma di relazione. Però io l'ho messo qui dall'altra parte che oggi si parla di relazione dappertutto. I giornalisti, la teologia, la psicologia, la pedagogia, tutti parlano di relazione. Io l'ho messo qua e il paradigma di oggi, che cos'è il paradigma? È una teoria coerente con dei metodi, con delle procedure ed è diffusa dappertutto. noi che eravamo giovani, ricordavamo che tutte le volte che si parlava di psicologia delle leggi si tirava fuori una parolina che si chiamava inconscio. Ah, lui fa le cose così perché ha l'inconscio. E tutti parlavano di inconscio dappertutto, anche quando avevi mal di stomaco, perché c'erano problematiche inconsce che poteva concentrarsi su quell'apparato e quindi inconscio, poveretto, così magari aveva una gastrite, oppure un'ulcera duodenale, inconscio. Poi a un certo punto è arrivato Rogers, e cominciò a dire, ma signori miei, mettiamola lì, perché certe persone non si possono aiutare se parli sempre di inconscio, no? Ma tirò fuori un termine, che poi non fu il primo, ci fu una monaca che ne parlò molto bene, magari poi accenniamo, e cominciò a tirare fuori il secondo paradigma che cominciava a diffondersi, il paradigma dell'empatia. Empatici, tutti che parlavano di empatia, dalla teologia alla medicina, alla pedagogia, tutti parlavano di empatia, secondo paradigma, cioè teoria, procedura e metodo. Ancora oggi si sente, adesso poi vediamo alcune specificazioni cosa vuol dire empatia. Alla fine, oggi abbiamo il terzo paradigma diffuso con gli anni 90 del secolo scorso e oggi è in auge, è un nuovo paradigma, parliamo di relazioni. Ma se io mi faccio una domanda, perché me lo sono chiesta, ma che vuol dire relazione? Come possiamo declinare questa parola relazione? Ecco perché ho detto, andiamo a vedere come si è costruita l'umanità, la mia umanità, come mi sono costruito io. Perché è lì che parleremo poi di memorie cosiddette implicite, ogni tanto sentirete questa parola, di memorie implicite, cioè inconsapevoli, che però pescano nelle primissime fasi dello sviluppo. Memorie implicite. Sono passato dall'inconscio per dirvi come lì nella costruzione di queste memorie implicite, cioè non consapevoli, non riflettute, perché è una memoria non consapevole, quindi non c'è riflessione interiore, lì ci sono poi le tracce nell'adulto di quelle cose che una volta si dicevano sono le cose inconsce. Però sono inconsapevoli per la persona che li attua. Allora, per il discorso del paradigma, no? E quindi siamo passati dall'inconscio all'empatia, oggi alla relazione, però interroghiamoci, che vuol dire? Che cosa vuol dire relazione? E allora cercherò magari appunto di declinare un po' questa cosa qui, però a partire dai primissimi sviluppi, per far capire soprattutto che cosa può voler dire relazione. Un ultimo aspetto, poi che entriamo nel vivo di queste problematiche nella prima parte, cioè di come si costruisce queste relazioni, il discorso dello stare in comunità, no? Può capitare che un religioso possa perdere un po' la fede, no? Oppure entrare in una crisi esistenziale per la malattia, per qualsiasi altra cosa, perché sono magari ha perso delle figure significative su cui si è appoggiato. Oppure in comunità noi ci troviamo di fronte alla gestione di una varietà di opinioni che sono motivo di frazionamento della comunità. A sua volta anche, se uno non ha avuto un buon rapporto con le figure genitoriali, può succedere che può avere una percezione negativa dell'autorità. A priori, proprio così, chissà perché. Insomma, tutto quello che dice l'autorità non vale, non ha significato. Quindi le comunità incontrano una serie di difficoltà, da una parte fisiologiche, dall'altra non tanto fisiologiche, che, a cui il superiore è chiamato a dover gestire. E lì il discorso della competenza relazionale. In poche parole, già il vita fraterna in comunità metteva un po' in guardia dell'equilibrio necessario tra persone e comunità, tra carismi personali e progetto della comunità. Come diceva prima la sora Labile, parlava da passare dall'io al noi. Cosa vuol dire? Passare dall'io al noi vuol dire come dire, allinearsi con il progetto della comunità. Questo l'io sarebbe il mio progetto, no? Il noi sarebbe il progetto della comunità, in fondo una missione, ecco. Questo passaggio non è lineare perché ci sono alcune persone non sono mai uscite dalla conflittualità edipica, cioè da quella triangolazione tra io, mio padre e mia madre, e uno rimane fermo in questa conflittualità per cui non riuscirà mai ad assumere, o ha avuto molte difficoltà ad assumere la prospettiva del noi. Tenendo conto che anche la neurobiologia, uso queste parole ma per dire che gli studi recenti di neurobiologia stabiliscono che la nostra crescita non può avvenire se non c'è un noi dentro. Lo vedremo poi con gli atteggiamenti materni nei confronti del piccolo, perché lì sono chiavi importantissime. In poche parole, comunque, stare in comunità si richiede da un lato sì l'autorealizzazione, che richiede però la capacità di un'autocontrazione rispetto al fatto che gli altri ci sono e io ho bisogno di ospitarli dentro di me. Devo riuscire ad accogliere il loro punto di vista, le loro sofferenze, i loro bisogni, le loro intenzioni, le loro critiche, i loro rifiuti. Sì, noi, l'ideale nostro è, ci siamo consegnati, che vuol dire avere la capacità di prenderci cura degli altri. Però prenderci cura vuol dire anche darci una regolata nei rapporti. Quindi da un lato l'equilibrio, l'integrazione tra autorealizzazione e autocontrazione. Questo lo leggo perché mi sembra bello, carino, secondo la mia. In ogni comunità e dentro ogni relazione si scatenano emozioni distruttive dette dai padri della Chiesa passioni o malattie dell'animo, e le prove servono per farle emergere dal fondo del cuore. Qui è Claudio, non è mio, Quindi le prove servono per far emergere le passioni dentro di noi, per capire chi siamo. Potente questa cosa qua. Le prove servono per far emergere le nostre passioni. Ho un comando di un superiore, o un confratello che mi manda quel paese, e io la prima cosa che faccio, siccome il nostro cervello ha delle strutture sotto la corteccia, deputate proprio all'attacco, e quindi io l'attacco, mi attacca e io rispondo. E allora in filosofia primo, la vita è una struttura, sappiamo molto bene che quando uno è attaccato tende a riattaccare. E dice, ma perché devo distruggere visto che mi ha attaccato? E quindi io devo prendere coscienza dentro di me che ho questa spinta all'incapacità a digerire la prova, e quindi io prendo coscienza di me. Qui siamo nelle finezze della spiritualità, ma anche nelle finezze della psicologia. Non è importante questo avvivamento, perché tante cose dal punto di vista spirituale ci potrebbero anche aiutare a capire chi siamo. mi piace molto la lettura dei Salmi, dove c'è questo dialogo interiore tra noi e Dio, no? E c'è proprio una relazione spirituale. Ed è questo dialogo che potrebbe permettere di vedere chi sei, insomma. Comunque, un'altra cosa importante che mi sembra giusto ribadire qua, dico delle cose un po' scontate, mi rendo conto data una certa esperienza che noi abbiamo, le emozioni che noi viviamo sono una forma di conoscenza attraverso le quali noi riusciamo ad avere informazioni dell'ambiente, quindi delle persone. Quindi la conoscenza delle difficoltà delle persone o delle relazioni passa molto attraverso le emozioni e non tanto su un'analisi razionale delle cose che io penso. Le emozioni sono quelle cose che non so, ho avuto questo incontro con tale persona, c'è qualcosa che non mi torna. E questo qualcosa che non mi torna pesca nelle emozioni che io sto vivendo. E queste sono molto importanti da dare il sufficiente peso. Quindi non è tanto un'analisi cognitiva, per usare una parola difficile, cioè l'analisi razionale delle cose che sono venuto a conoscere, ma le cose importanti sono le emozioni come strumento di conoscenza. Bene, allora, questa prima parte la dedicheremo all'infanzia che siamo stati noi, non pensiamo di essere lontani dall'infanzia. Come si costruisce la competenza relazionale? C'è una parolina carina che si chiama, in termine tecnico, no? Però vuol dire, poi tradotto non è questione, che si chiama mentalizzazione. In fondo la mentalizzazione è la costruzione della capacità di riflettere su se stessi. Ma come è potuto avvenire questo? Mica sta scritto nei neuroni questa roba qui, o meno, nei neuroni si sta scritta questa roba, potenzialità di raggiungere alla capacità di riflettere su di me e alla capacità di riflettere su quello che gli altri possono pensare. Sono delle prove scientifiche interessantissime. Quindi, allora, una maturità relazionale si riconosce dallo sviluppo di una completa mentalizzazione. Perché siamo arrivati a definire questo? Perché a partire dalle persone con seri disturbi di personalità si è compreso che queste persone mostrano una significativa difficoltà a percepire il proprio mondo interiore e ovviamente a percepire il mondo interiore degli altri. Di fronte alle persone con serie difficoltà ci riferiamo a soggetti borderline, a soggetti altamente narcisistici, no? Queste persone sono prive seriamente, come dire, limitate nella capacità di riflettere su se stessi e di riflettere su quello che gli altri possono pensare. Voi capite che salta tutto il sistema della relazione. Ma come si arriva, come arriva il bambino, come siamo arrivati noi a costruire questa capacità di riflettere sul proprio mondo interiore? Come siamo arrivati? Abbiamo avuto la fortuna, a Dio piacendo, perché non sempre le cose sono andate così, la fortuna di avere un parola inglese, caregiver, no? In questo caso nostra madre, se abbiamo avuto la fortuna, o la madre, o chi per essa, il caregiver è anche una persona che sostituisce la madre, abbiamo avuto una persona che ci ha permesso di mentalizzare. Voi immaginatelo il mio piccolo, Che cosa succede? La prima cosa che succede, quello, l'organismo dice ti dai da mangiare. Se questa madre c'è o non c'è, supponiamo che ci sia, che cosa fa sua madre? Da mangiare? No. Dà da mangiare solo, ma dice è vero che hai tanta fame, oppure gli viene mal di pancia perché il latte gli ha creato altri problemi intestinali. Oh poverino, guarda che c'hai, hai male al pancino. Cioè il caregiver si prende cura del piccolo, ma non solo, qui mi viene voglia di sparare contro qualcuno, sparare per modo di dire, criticare, questo lo diremo masco, sui bisogni. E la madre, il caregiver, cioè la persona che si occupa del bambino, si preoccupa non solo di soddisfare i bisogni biologici, vitali, fisiologici, ma si preoccupa di tradurre quei bisogni in parole, concetti, cioè aiuta il piccolo a capire che cosa gli sta capitando. Questo è il lavoro di costruzione della mentalizzazione, cioè la capacità di arrivare a un certo punto di capire che cosa mi succede dentro. Questa è la capacità di riflettere su se stesso. Importantissima. E ci sono degli studi sull'infanzia che proprio dicono l'importanza di questo principio di cura, cioè, e non tutte le madri sono in grado di tradurre in termini, come dire, di vissuto nel bambino, perché voi capite che la madre si abbassa a livello del bambino, ci sono delle dinamiche misteriose, veramente grandiose, misteriose, grandiose allo stesso tempo, in cui la madre percepisce al di là delle richieste del bambino come il bambino sta, no? Questo facciamo un po' l'esperienza comune. Ebbene, però non è sufficiente dire beh, ti do da mangiare, ti curo l'igiene, ti porto a spasso, ti vesto. Queste cose non sono sufficienti perché arrivare alla costruzione di una buona relazione innanzitutto significa aver trovato un caregiver che mi ha permesso di percepire che cosa mi sta capitando dentro e mi aiuta a dare un nome. Sembra un po' stupito la Pacò, non so se qualcuno di voi ha letto la Pacò, mi suonava un po' strano, come basta dare un nome al sentimento per risolvere il problema, e dicevo tra me, ma no, non è possibile questo, dare un nome al sentimento, secondo me non è sufficiente, quello che l'incontro che potrebbe aiutare anche a dare il nome e quindi andare oltre quello che uno sta vivendo. Comunque, una cosa importantissima nel percorso della maturità relazionale sta nella capacità di mentalizzare. Che cos'è? È un vedere se stessi dall'esterno. Siamo capaci di dire, ma adesso in questo momento, chissà come questa platea cosa penserà di me? E allora magari comincio a pensare, che so io, che fantasie avete, che desideri avete, che pensieri, cioè mi pongo il problema di chi sono io dal punto di vista vostro, no? Questa è una capacità che abbiamo potuto costruire a partire dai nostri caregiver, cioè dalle persone che si sono prese cura. No. Quindi la capacità di vedere noi stessi dall'esterno e gli altri dall'interno, no? Questo ci permette di comprendere tutti i fraintendimenti, di attribuire una qualità mentale alle cose, di sviluppare una prospettiva, no? Per cui pensieri, sentimenti, convinzioni, intenzioni, desideri, fantasie, di ragionare e di compiere riflessioni sul proprio e altrui comportamento. Quindi, sostanza, adesso di là di tutte le specificazioni, la cosa importante è mentalizzare, cioè avere la capacità di autoriflessione e di riflettere, di capire quali sono i suoi desideri, quali sono i suoi pensieri, quali sono le sue fantasie, quali sono i suoi obiettivi. Soltanto se io ho la capacità di mentalizzare posso arrivare a pormi questo punto, a rispondere a questo punto interrogativo. E tutto questo è avvenuto grazie al fatto che abbiamo avuto un caregiver che ci ha, come dire, tradotto i sentimenti di base, le preoccupazioni, il dolore, l'angoscia, che so io, in qualche cosa che mi ha permesso di capire che cosa mi sta capitando. Quindi la mentalizzazione è un qualcosa che ci può automatico, un po' emozionale, e ci aiuta anche a regolare le nostre emozioni. Può capitare che invece tante madri invece non siano così attenti a questi, chiamiamoli, specchiamenti, no? E quindi cosa succede? Magari la madre c'è, ma non è attenta a queste cose, perché magari a sua volta qualcuno non è stato attento a lei quando era piccola e così via. Ci sono delle cose che si trasmettono, anche rischiare di trasmettere a livello intergenerazionale, no? Però supponiamo che la madre abbia dei momenti in cui non è attenta. Perché non è attenta? Non è attenta perché ha altre cose da fare. E quindi magari il bambino piange perché ha fame, piange perché ha male, piange perché vuole essere attaccato a lei, e questa non c'è perché, non perché non vuole esserci, perché è preoccupata. E quindi si presuppone che queste cose qui vadano un po' a urtare il bambino. L'importante è il processo di recupero che la madre può avere. Per cui non è detto che non c'è nessuna madre perfetta, no? Però il fatto che una madre sia capace di sanare i momenti in cui non c'era già dà un indice di sicurezza al bambino, e poi lo vedremo anche dopo su questa cosa. Quindi, fondamentalmente, quindi, se non succede la capacità di mentalizzare, il bambino purtroppo dovrà ricorrere a delle difese, a delle reazioni negative. Lo vedremo dopo, anzi tra poco. Sostanzialmente, questo rapporto iniziale che richiede un rispecchiamento tra la madre e il bambino, con questa capacità di mentalizzare, cioè di portare alla mente un dinamismo biologico e fisiologico, e dà luogo a quelle che sono le cosiddette memorie implicite. E qui entriamo in questo discorso. Cioè, fondamentalmente, qualcuno di voi magari ha studiato la scala dei bisogni di Maslow, no? Sono sostanzialmente, lui aveva individuato una scala di 6 bisogni, no? Cominciamo con i bisogni fisiologici per arrivare poi ai bisogni di trascendenza. Io ho scoperto nella lettura di queste, nel preparare anche questo incontro, ho scoperto che non mi ha mai molto convinto, perché è inutile che il Maslow dice i primi bisogni fondamentali di una persona sono i bisogni fisiologici. E dove lo mettiamo l'amore? Lui lo mette al terzo stadio. Sì, ma non è che i bisogni fisiologici non richiedono amore. E il bambino, vedremo adesso, se ne accorge, diventa furibondo. Quindi, cioè, si prende cura del bambino, ma perché vuole bene. E quindi non è che prima, se è soddisfatta la sete, la fame, poi potrebbe arrivare anche l'amore. No, no. Maslow parla, dico, i primi 3 bisogni sono i bisogni fisiologici, i bisogni di sicurezza e il bisogno di amore e di attaccamento. Non è così. Il bisogno di attaccamento, qui mi vengono poi fuori delle impressioni, il bisogno di attaccamento anche ai liberi, in questo caso a madre, è un bisogno fondamentale. E accanto a un altro bisogno, e qui entriamo nel discorso della relazione, l'altro bisogno fondamentale che si rifà alla mentalizzazione è il bisogno di intersoggettività. Una parola grossa, intersoggettività vuol dire io ho bisogno di relazionarmi con la soggettività, in questo caso della madre, o degli altri. Questi due bisogni di attaccamento e di intersoggettività personalmente mi hanno fatto scalzare tutti i livelli di bisogni di Maslow, perché i bisogni di attaccamento e il bisogno di intersoggettività, cioè di entrare in comunione con l'altro, adesso per usare un'immagine un po' più nostro, sono bisogni che attraversano tutta la vita, dalla nascita alla morte. Qui mi viene in mente un'associazione che, io non lo so, ho letto alcune regole che si rifacevano all'Ottocento, Novecento, no? Dove il tema centrale era distacco, 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 tu non devi fare questo, non devi fare quell'altro, no? Io non so nelle altre regole cosa c'era, no? E distacco da tutto, rovesciamo oggi la prospettiva. Senza l'attaccamento noi non esistiamo. E dicevo prima, lo dico con convinzione, però altri l'hanno anche detto, è fondamentale il processo di attaccamento dalla nascita alla morte. Attenzione qui in un contesto religioso dice: dove lo mettiamo il sacrificio? E dove lo mettiamo la rinuncia? E dove lo mettiamo il distacco dagli affetti? E dove lo mettiamo? Detto così, uno dice: ah, meno male, così lo trovo a mio padre, a mia madre, tre volte che ho bisogno. No, cerchiamo di non interpretare a modo nostro le cose, ecco. Cioè, il bisogno di attaccamento, vi faccio una provocazione. Per esempio, quanto sei attaccato al tuo istituto, alla tua comunità? Allora, il bisogno di attaccamento è un bisogno che ci accompagna dalla nascita all'esito finale, ma perché ci permette una cosa grandiosa, cioè di vivere in un modo sicuro. Noi, senza il sapere che abbiamo qualcuno a cui appoggiarci, con cui noi abbiamo una relazione che ci dà sicurezza, ci dà pace, perché è un bisogno fondamentale l'attaccamento. Ovviamente, se sono bambino piccolo, mi sento attaccato a mia madre, voglio dire, e faccio anche i capricci quando non la vedo, oppure quando devo andare a scuola e non la vedo, ho paura che scompaia, non lo so, tutte queste dinamiche emotive che chi segue l'infanzia sa molto bene, no? E però c'è un momento in cui questa maturità relazionale permette di andare oltre, non so, l'attaccamento alla patria, l'attaccamento al mio paese, l'attaccamento al mio istituto, cioè da che parte stai, no? Quindi questo bisogno è un bisogno che parte dall'inizio così, molto con una dinamica relazionale molto stretta, ma poi si evolve su altri piani di maturità relazionale. È ovvio che uno dà la vita per il proprio istituto, ovviamente ha investito emozioni, sentimenti, ha fatto tutto un percorso anche di crescita, per cui si sente anche a suo agio anche quando ci sono delle frizioni, ci sono delle situazioni anche di difficoltà. Quindi, in poche parole, due sono i bisogni fondamentali che attraversano la nostra esistenza. Quindi l'attaccamento, che può essere declinato sulla base di una maturità, e la relazione inter, non c'entra niente la squadra di calcio, intersoggettiva, cioè io sento il bisogno di capire che cosa pensi, perché mi tranquillizza, mi mette a mio agio, mi permette di conoscerti, di farmi conoscere. Questa è una dimensione intersoggettiva importante, e guarda caso comincia lì, no? Ecco, questi due bisogni attraversano quelli fisiologici, quelli della sicurezza, che sono importanti.